Mille voci.
La cronaca ci ha ricordato che 25 anni fa a Scarpapè, località sopra Giubiasco, vi furono presunte apparizioni della Madonna. Ma i giornali ci hanno anche riportato in questi giorni della partenza del tradizionale pellegrinaggio diocesano a Lourdes. Due fatti di tenore molto diverso che però ci danno modo di riflettere sui miracoli, sul loro riconoscimento da parte della Chiesa, sul fatto di crederci, di non crederci o di essere scettici. Buongiorno e benvenuti a Mille Voci da Isabella Visetti. Oggi parliamo di miracoli e apparizioni mariane, sul loro valore e significato per i cattolici, sul valore dei luoghi di pellegrinaggio dove la Chiesa cattolica ha riconosciuto che vi sono stati eventi sovrannaturali come Fatima e Lourdes. A Lourdes questa settimana, lo ricordiamo, vi sono molti pellegrini della Svizzera italiana che partecipano al tradizionale pellegrinaggio. Più tardi, infatti, ci collegheremo con una giornalista che è sul posto. Ma oggi parliamo anche di quelle apparizioni mariane che sono espressione della religiosità popolare, che muovono gli animi e anche i pellegrini, anche se non hanno avuto alcun avallo da parte della Chiesa ufficiale, come appunto quello di Scarpapè, dove il 13 agosto 1988 Pino Casagrande raccontò di aver visto la Madonna, o quelle di ben altra portata, come di Medjugorje, su cui la Chiesa non ha ancora preso una posizione definitiva. Miracolo, dal latino miraculum, cosa meravigliosa, è un evento difficilmente spiegabile, secondo cause conosciute e dunque attribuito a un intervento soprannaturale o divino. Do il benvenuto agli ospiti che ci accompagneranno in questa riflessione e che ringrazio per la loro disponibilità. Don Sandro Vitalini, provicario generale della diocesi di Lugano.
Buongiorno.
Don Sandro, cos'è un miracolo per la Chiesa cattolica? Lo si può dire in poche parole? E anche perché si può essere buoni fedeli anche senza doverci credere a un miracolo?
Ma dipende dalla definizione. Se io affermo il miracolo, io ne sono convinto, essenzialmente come la manifestazione dell'amore trinitario per noi, direi che tutto è miracolo. Laddove un uomo perdona il suo nemico, laddove in una casa ci si vuol bene, ci si aiuta, ci si sostiene, là vedo la presenza di Dio. Gli altri segni mi sembrano molto secondari.
Cioè gli altri segni di miracoli di cui noi parliamo oggi,
sì,
di questi,
sì,
eventi sovrannaturali.
Li ridurrei d'importanza.
Sì. Padre Callisto Calderari, frate cappuccino e parroco della comunità del Sacro Cuore di Bellinzona, ha destato scalpore la sua intervista apparsa sulla Regione del 12 agosto scorso, dove ha definito turlupinature le presunte apparizioni a Scarpapè, ma anche espresso perplessità su apparizioni della Madonna più autorevoli, che ha definito discutibili e inutili per la fede. Ci spiega meglio il suo pensiero, anche alla luce del fatto che lei sui miracoli ha dedicato poi un libro per convincere gli scettici.
Esattamente. Beh, devo dire prima di tutto che quell'articolo è nato da una intervista giornalistica in cui non ho avuto l'avvertenza di venire nelle bozze prima che venisse pubblicato, quindi è stato veramente travisato il mio pensiero, soprattutto nel titolo. Padre Callisto non crede a Fatima, io non ho mai detto questo. Io ho detto semplicemente che a Fatima e a Lourdes, nei luoghi dove è apparsa la Madonna, si crede che sia apparsa la Madonna, non è che sia la Madonna discesa dal cielo, ma che si tratta di una visione personale dei veggenti, avvalorata dalla santità e dalla bontà dei veggenti. Ecco, quindi dico che è un affare privato, e dicendo questo ho detto quello che ha detto il Papa quando è andato l'ultima volta a Fatima, ecco, e quindi non è impegnata ufficialmente la fede, è semplicemente un'adesione che noi diamo per quello che questi veggenti ci trasmettono, ma qui il discorso sarebbe lungo. Purtroppo, ripeto, il giornalista ha calcato la mano e ha fatto un titolo di sensazione.
A noi giornalisti piace un po' destare questa sensazione.
Non so se sia un buon un giornalismo, non lo so.
Saluto anche Luigi Sandri, giornalista, dunque chiamato in causa anche lui, vaticanista, che è in collegamento telefonico con noi. Luigi Sandri, ci sente?
Benissimo.
Buongiorno. Buongiorno, ha sentito le prime osservazioni dei nostri ospiti?
Certo.
Certo. Senta, a lei farei questa domanda. Se si può essere buoni cristiani senza credere ai miracoli, come mai c'è tutto questo fermento e questa attenzione verso questi eventi sovrannaturali? I miracoli servono per rivitalizzare la nostra fede?
Ma prima di tutto direi che noi donne e uomini che vivono su questa terra, quelli che sono credenti, non è che possiamo decidere, non stabilire se Dio in qualche modo possa fare delle cose meravigliose ogni tanto che esulano dal corso della natura.
Mi scusi, Luigi Sandri, mi scusi, la sentiamo molto male, magari cerchiamo di ripristinare dopo.
Si sente bene adesso?
Provi a parlare?
Sì, si sente?
Sì, un po' disturbato, ma riusciamo forse a sentirla.
L'Italia non è messa bene.
Sì, lei è in un posto dove c'è poca linea, eppure l'abbiamo chiamata su un fisso. Vuole che riproviamo a richiamarla più tardi?
Va bene,
grazie. Infine saluto Paolo Tognina, pastore protestante, giornalista, è responsabile della rubrica evangelica Segni dei Tempi in onda su RSI La 1 e anche della trasmissione ecumenica Chiese in Dirette in onda su Rete 1 alle 8:30 ogni domenica.
Buongiorno.
Per voi protestanti, per un certo verso, è tutto più semplice, visto che la questione miracoli per voi è completamente estranea.
No,
sbagliato.
Le cose non stanno così, assolutamente no. Se lei mi dicesse che la questione delle apparizioni mariane esula completamente dalla visione protestante, le direi sì, perché abbiamo una visione molto critica e non fa parte della tradizione protestante questo aspetto delle visioni, delle apparizioni di Maria. Per quanto riguarda i miracoli, no. Siamo lettori appassionati della Bibbia, l'abbiamo riscoperta 500 anni fa con grande foga. La Bibbia è un libro che parla di molti segni, poi come giustamente ha detto Don Vitalini bisogna mettersi d'accordo su che cosa significa il termine miracoli, su che cosa si intende, ma appunto da buoni lettori della Bibbia conosciamo benissimo la dimensione dei miracoli, fa parte della nostra tradizione, la valutiamo, ne riflettiamo, ne parliamo e insomma non è per niente estraneo al protestantesimo. Ecco.
Cioè voi appunto ponete l'accento sui miracoli descritti nel Vangelo, prodigi o segni.
Li capiamo a partire da quello che l'Evangelo ci dice. Cioè uno dice, vabbè, come devo analizzare la realtà? Qual è la mia chiave di lettura? Io la chiave di lettura la vado a cercare nel messaggio dell'Evangelo. Ma dicendo questo non dico niente di straordinario. I cattolici fanno la medesima cosa, non è che i protestanti in questo siano molto diversi. Cioè un cristiano, dove diavolo deve andare a prendere le proprie radici e le proprie chiavi interpretative, se non nel messaggio evangelico, che è il messaggio di Gesù, e ci chiamiamo cristiani perché deriviamo da Gesù Cristo, il quale è nostro maestro, maestro di tutti i cristiani, siano essi ortodossi, cattolici, protestanti o di qualsiasi altra famiglia.
Luigi Sandri, riproviamo.
Eccoci
per
qua.
Vedere se ci sente. Lei probabilmente ha sentito l'ultimo intervento di
sì,
Paolo Tognina.
Sì,
io le chiedevo se possiamo appunto essere buoni cristiani senza credere ai miracoli e perché allora c'è tutta questa attenzione attorno ai miracoli.
Secondo me, se posso semplificare e sintetizzare, questa mania di miracolismo mi lascia molto perplesso. Naturalmente, come dicevo prima, non sta a noi a decidere se il Padre Eterno intenda ogni tanto forzare il corso degli eventi naturali con qualche cosa di meraviglioso. Però io ritengo che il criterio fondamentale per chi voglia vivere il messaggio di Gesù è stato appunto stabilito da Gesù. Quando un bel giorno dopo la Pasqua il Signore risorto apparve agli apostoli, però Tommaso mancava e quando tornò gli disse: sai, abbiamo visto il Signore. E lui disse: ah, se io non metto le mie mani là dove stavano i chiodi, il segno dei chiodi, io non ci credo. La settimana dopo Gesù appare e Tommaso dice: Signore mio e Dio mio, cioè lo riconosce senza toccarlo. Ma Gesù dice la famosa frase: tu credi perché hai visto, beati coloro che crederanno senza avere visto. Secondo me queste parole di Gesù sono costitutive per chi voglia seguire l'Evangelo. La presenza di Gesù non è chissà dove, è nei poveri, è nei sofferenti, è nei perseguitati, là si trova. E quindi cercare chissà quali segni della presenza di Gesù mi lascia quanto mai dubbioso e preoccupato. I cristiani devono aspettare apparizioni. Il Signore è risorto, ma lo dobbiamo credere nella fede, non ci sono le prove scientifiche. E così pure le apparizioni, io non lo so, io non ci vado. Io non sono mai andato a Lourdes, a Fatima, non mi interessa assolutamente. Ma se voglio cercare il messaggio di Maria di Nazareth, è ben chiaro nel Vangelo, nel suo Magnificat, quando dice: disperse i superbi dai loro troni ed esaltò i poveri. Quella è la Maria che mi interessa, che qualche volta cerco con sforzo di imitare, e soprattutto non cerco, e penso che non si debbano cercare segni straordinari. Il Vangelo si trova nella vita ordinaria, nelle persone che passano per la strada e soprattutto nei poveri. Là è la presenza del risorto e là io devo cercare di misurare la mia fede nella storia.
Luigi Sandri, adesso noi ci colleghiamo con una giornalista che invece è a Lourdes, Cristina Vonzun, che si trova a Lourdes per il Giornale del Popolo a seguito del pellegrinaggio della diocesi di Lugano. Ha una larga esperienza di accompagnamento di pellegrinaggi, prima come scout e poi come brancardiere e ospitaliera. Buongiorno Cristina Vonzun, ci sente?
Buongiorno, vi sento benissimo.
Mi scuso di averla fatta aspettare. Ci dice cos'è in sintesi il programma oggi di voi che siete lì a Lourdes?
Sì, c'è stata la celebrazione con tutti gli ammalati alla Grotta delle Apparizioni questa mattina presto alle 8:30. Poi gli ammalati sono andati a recitare il rosario dall'altra parte del fiume Gave, cioè di fronte alla Grotta delle Apparizioni, accompagnati dai brancardieri, dagli ospitalieri, dagli scout. E nel pomeriggio si continuerà con altri momenti, comunque sempre momenti appunto di riflessione, di preghiera, di comunione insieme ai nostri ammalati.
Senta, lei ha sentito Luigi Sandri che ha detto: io a Lourdes non sento il bisogno di andarci, non ho bisogno di andare a Lourdes. Lei come descriverebbe questo luogo per convincere uno scettico a recarsi a Lourdes, un luogo dove sembra si respiri un'aria davvero speciale, una spiritualità profonda?
Ma Lourdes è un luogo dove effettivamente la gente che viene riceve soprattutto una grande in fondo esperienza di preghiera, di accompagnamento. La preghiera, perché hai molto tempo per poter appunto pregare recandoti alla grotta, sia nelle celebrazioni comunitarie sia a livello personale. E poi l'accompagnamento, la fraternità, cioè il fatto che si è qui, il malato soprattutto, è qui accompagnato da tanti volontari, da magari anche dai familiari, dai parenti, in una comunità che ti sostiene nelle tue fatiche, nei tuoi pesi. Dunque Lourdes io trovo che è proprio un luogo dove chi parte, chi viene a casa e la gente dice sempre questa frase: ricaricato, torno da Lourdes ricaricato. Ricaricato, fortificato nella fede e nella speranza, perché il malato nella sua vita quotidiana fa veramente tante volte fatica a continuare a sperare, il peso della sofferenza ti schiaccia. Ecco, Lourdes è un luogo che, perché probabilmente si vive una profonda comunione di fraternità cristiana e poi perché si avverte fortemente la presenza del Signore, concede, dà, offre, regala, dona sollievo nello spirito a tantissima gente.
Cristina Vonzun, io non voglio trattenerla, so che il suo programma oggi è molto intenso, la ringrazio per questa testimonianza, le auguriamo una buona giornata e un buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
Luigi Sandri, si sente di replicare qualcosa?
Ma per carità, io rispetto le persone, ognuno trova la consolazione dove sente di trovarla, quindi se uno a Lourdes si trova consolato, si trova più rafforzato, chi sono io per giudicare questo? Però, ripeto, nel Vangelo è scritto in modo chiaro, io sarò, dice Gesù, con voi tutti i giorni fino alla fine dei tempi. E dove sarò? Dove? Nei poveri, negli emarginati e nei sofferenti. E non parla nel Vangelo farò apparire la Madonna San Giuseppe, non c'è scritto, dice al rovescio proprio, che bisognerà avere fede, e fede significa, come spiega lui, di non vedere, però di credere lo stesso, come esattamente fece Tommaso quando però lui vedeva Gesù, ma Gesù rispose, non è così, tu devi credere anche quando non vedi. Quindi il Vangelo così dice, tutto il resto è possibile perché, ripeto, il Padre Eterno è libero, non dipende da nessuno di noi per fare qualsiasi cosa, può far apparire la Madonna o farla vedere, questo è un problema che esula e lui può fare quando gli pare, ma se noi stiamo al Vangelo, lì è scritto, io sarò nei poveri, là mi troverete. Io rispetto chi va a Lourdes, a Fatima, di qualsiasi altra parte naturalmente, però mi sorge qualche problema oggettivo, e cioè perché mai uno dovrebbe correre quando il Vangelo dice vai a vedere il tuo prossimo sofferente? Questa è una bella domanda che meriterebbe grande riflessione.
Intanto io invito gli ascoltatori a partecipare alla nostra discussione, a porci i loro quesiti o raccontarci le loro suggestioni e anche a rispondere alla nostra domanda. Voi credete ai miracoli? Telefonate allo 0848 03 0707. Intanto vedevo però che padre Callisto sorrideva alle parole di Luigi Sandri. Lei sa che è stato un po' redarguito dall'arciprete di Belenzona, Don Regalo, che ha scritto una lettera sempre sulla regione e appunto pone questo anche a lui questa idea di libertà, che se un fedele trova a Lourdes un sostegno, un rinnovamento della fede, perché mettere in dubbio proprio nella settimana della partenza del pellegrinaggio?
Beh, devo dire che prima di tutto non ci ho pensato che era la settimana della partenza del pellegrinaggio. L'intervista è stata fatta per l'anniversario di Scarpapè. In secondo luogo l'arciprete avrebbe potuto anche darmi un colpo di telefono prima di scrivere per dire cosa hai detto. No? E io ripeto, anche io rispetto fino in fondo, sono stato due volte a Lourdes, sono stato come cappellano del treno degli ammalati quando c'erano ancora i due treni, il treno bianco e il treno, ho portato un gruppo di studenti a Lourdes, insegnavo religione alla magistrale come aiuto brancardier, come aiuto infermieri, ed è stata una esperienza, come dice Sandri, di carità, di bontà, eccetera, e di preghiera. Ripeto, quello che non credo è che la Madonna si scomodi dal cielo, perché altrimenti arriviamo all'assurdo, si veste secondo i tempi, parla secondo i tempi, usa dei linguaggi chiaramente determinati da una cultura o francese o portoghese, eccetera, ma no, per carità. Però vorrei dire una cosa, sui miracoli piuttosto, no? Giustamente fu già detto, i miracoli sono dei segni, il segno richiama a qualche cosa d'altro, a un messaggio, no? E l'importante è il messaggio. Gesù, quando guarisce gli ammalati, che messaggio ci dà? Ci dà il messaggio che diceva Sandri, che saluto, perché 15 giorni fa ci siamo trovati insieme vicino a Bassano del Grappa.
Grazie.
Ti ricordi?
Sì, mi ricordo.
È stato bellissimo, quella settimana ecumenica è stata una cosa bellissima. Ecco, il segno, ecco, ci obbliga a cogliere il messaggio delle guarigioni. Vuol dire diventare noi fratelli come Cristo per aiutare gli infermi. Ecco, altrimenti anche qui cadiamo nell'assurdo. Gesù ha guarito determinati ciechi, perché non li ha guariti tutti quelli dalla Palestina? Ha liberato i lebbrosi, perché non tutti? Alcuni sì. Ha fatto dei gesti per il messaggio, no? E poi oggi c'è un discorso molto ampio sul genere letterario del miracolo. Per esempio, io sono abbastanza interessato da un punto di vista psicologico. Certi miracoli fanno parte di un linguaggio psicanalitico. Per esempio, Gesù moltiplica oppure condivide il pane. Poi vogliono farlo re, lui si ritira. Manda gli apostoli dall'altra parte e li raggiunge camminando sulle onde, perché c'è una tempesta, eccetera. Ma tutto questo come avviene? Avviene in questo modo, o perché la tempesta era nel cuore degli apostoli, i quali dicono: ma chi è questo qui? Ecco, che vogliono farlo re e lui fugge a pregare. E hanno dei dubbi su di lui, e Gesù li rincuora e dice: sono io. E Pietro gli dice: se sei tu, fa che io venga verso di te. Ci sono diverse chiavi di lettura, ecco, basta andare al messaggio.
Paolo Tognina, immagino che questa lettura la trova concorde, forse.
Molto.
Sì.
Molto. È chiaro che il uno dei termini con cui nel Nuovo Testamento si dice miracolo è appunto questo segno. Allora, se uno si chiede: ma segno di che cosa? Il segno, quando Gesù pone un segno, è sempre un segno che richiama al regno di Dio. E il regno di Dio che cos'è? Il regno di Dio è giustizia, è pace, è dignità, è libertà, è aiuto agli emarginati. Lì dove queste cose succedono c'è il regno di Dio, c'è un segno della presenza del regno di Dio. E se noi andiamo a vedere molti dei miracoli, giustamente Padre Callisto dice: bisogna guardare, non si può fare di tutto un'erba, di ogni erba un fascio, perché, che ne so, i miracoli come quello della tempesta che viene pacificata, che viene calmata, è una cosa. Altra cosa sono altri racconti del Nuovo Testamento. Bisogna avere un pochino di pazienza e leggerli un po' attentamente. Ma insomma, molte volte sono anche gesti di rottura. Gesti di rottura in situazioni di disumanità. Forse questo è anche una delle parole chiave. Il miracolo è dove si afferma l'umanità, dove Gesù si manifesta come colui che fa venire alla luce l'umanità. L'umanità che cosa vuol dire? Avevo fame, mi avete dato da mangiare. Ero in prigione, mi avete rivestito. Avevo freddo, mi avete aiutato. Ero senza casa, mi avete accolto. Ero straniero, vi siete occupati di me. Questa è umanità. Molte volte ci vuole un miracolo per rendere umani gli uomini e le donne che sono disumani. Allora, i miracoli sono anche questo, e soprattutto questo, quelli che fa Gesù. Sono dei miracoli che ripristinano l'umanità che noi tante volte, pur essendo umani, dimentichiamo di avere.
Don Sandro Vitalini vuole aggiungere qualcosa.
Sì, vorrei evocare un libro di Jean Guiton, dell'Académie Française. Ha studiato i miracoli in modo molto interessante, ne fa passare un'infinità, mostra queste realtà che apparentemente possono definirsi prodigiosi, accadivano anche nell'antichità, a Pergamo, a Kos, eccetera, avevamo a Epidauro, avevamo dei segni anche miracolosi. Comunque, Jean Guiton studia, direi scientificamente, tutti questi segni e arriva a questa conclusione nel suo grosso volume: in fondo l'unico segno di cui non possiamo spiegare in termini scientifici la realtà è l'amore. e cioè la carità per il prossimo, la dedizione al fratello, il perdono per il nemico. Qui sta il gesto essenzialmente miracoloso, la novità del cristianesimo. E credo che noi non ci teniamo molto a capirlo, perché preferiamo vedere qualche segno circense, che in fondo interessa più gli spettatori che non noi, e non crediamo abbastanza nel fatto che dobbiamo lasciarci crocifiggere per gli altri. Il messaggio cristiano è duro. Tu ama gli altri dando la tua vita per gli altri, come Gesù l'ha data. E questo è il vero miracolo.
E noi siamo tentati dalle scorciatoie.
Ecco, brava, dalle scorciatoie. Cioè, noi parliamo di queste realtà più o meno mirabolanti, mentre invece il consegnarci agli altri, lasciarci crocifiggere per gli altri, donare quanto abbiamo in fatto di danaro, anche di tempo, e donare finalmente anche la nostra vita, beh, questo è un discorso piuttosto difficile, ma è questo il discorso cristiano.
Abbiamo un radioascoltatore, Mario, buongiorno.
Buongiorno.
Ci dica, senta, Mario.
Io volevo dire, non sono tanto d'accordo con tutto quello che hanno parlato prima di me, perché io sono andato a Lourdes, dico la verità, sono andato due volte a Lourdes, però sono partito di qui che di fede ne avevo poco, però sono andato con fede a Lourdes e dico la verità che qualcosa è rimasto, tanto. Io mi ricordo di Lourdes che mi ha impressionato tanto.
Sì, Cristina Von Zun descriveva però questa, diciamo, atmosfera molto toccante, molto coinvolgente dal punto di vista spirituale di Lourdes.
Esattamente, ecco. Io ho trovato in Lourdes e sono anni, sono 10-12 anni che io sono andato a Lourdes, però il ricordo di Lourdes per me è sempre dentro del mio cuore. Guardi, e non accetto quelli che dicono che non, le visioni, quelli che stanno parlando, che hanno parlato prima di me. Per me Lourdes è qualcosa di meraviglioso e dico la verità, io ci credo tantissimo ai miracoli e ci credo che la Madonna apparisca. Ecco, va bene?
Sì, grazie Mario. Penso che però i nostri ospiti qui in trasmissione non hanno parlato male di Lourdes, hanno detto che se i fedeli vogliono andarci e trovano la forza e il rinnovamento della fede a Lourdes, questo non è assolutamente messo in discussione, vero Don Sandro Vitalini?
Appunto, forse il nostro caro ascoltatore non ci ha compreso esattamente, perché io sono cappellano di Lourdes, ho diretto il pellegrinaggio non so quante volte e sono stato anch'io, come lei, edificato, soprattutto dai malati. Ecco, il miracolo dei malati a Lourdes, che non chiedono la guarigione, ma chiedono piuttosto la forza, come già stato detto, del resto, di sopportare anche le loro infermità, e condividono anche la loro sofferenza con gli altri. Sono aiutati dai bareglieri e d'altra parte aiutano anche i bareglieri con il loro esempio. I malati sono per noi un miracolo. Io ricordo una malata, per esempio, che tornando sul treno di Lourdes, era un treno davvero infuocato, c'era una caldana impossibile, mi diceva: oh, non vorrei forse tornare a Lourdes perché temo di far peccato, forse questa volta è stato così bello che se tornassi una seconda volta forse non sarebbe più così bello. Dunque non diciamo che Lourdes ci lascia insensibili, ma aggiungo che certo lascia completamente insensibili quei turisti che si presentano in abiti succinti con le macchine fotografiche a chiedere a che ora c'è l'apparizione. Ecco, questi non hanno nessuna preparazione per entrare anche nel domaine de la grotte, ma là dove si prega, ci si confessa, si cerca di aiutarsi a vicenda, ma là è tutto un miracolo.
Abbiamo un'altra radioascoltatrice, Maria, buongiorno Maria.
Sì, buongiorno.
Ci dica, Maria.
Allora, visto che ultimamente la Chiesa Cattolica si fa sempre più scarsa, credo che l'apparire della Madonna sia un aiuto per i tiepidi, scettici, e aiutare a rafforzare la fede. Perché non è possibile che da lassù hanno creduto che con le apparizioni sia un aiuto per farci riflettere e dedicare un po' più di tempo a Dio, ciò che ultimamente non è che perdiamo troppo tempo. Io presto ci vado per l'ennesima volta e le assicuro che per me è una cosa importantissima. Bisogna provare per credere. D'accordo?
Grazie signora Maria.
Prego,
di questa
buongiorno.
Testimonianza. Luigi Sandri forse ha sentito la nostra radioascoltatrice, vuole rispondere. Lei, le apparizioni mariane, i miracoli
forse,
vedi, come ho detto, come abbiamo detto tutti, insomma, io rispetto ovviamente chi va a Lourdes, chi trova là la sua consolazione, ognuno trova le sue consolazioni dove può, questo è fuori discussione, però mi dispiace ripetermi, ma Gesù ha detto altro. Gesù ha detto: beati quelli che crederanno senza aver visto. Questa è una parola costitutiva, non si può scavalcare. Mi piacerebbe che ogni tanto, per esempio, visto questo afflato religioso, si organizzasse, diciamo, un ponte aereo verso Lampedusa, per esempio, dove vengono dal Nord Africa questi poveri disgraziati. E lì non appare nessuno? Io penso che là ci sia il Signore, in questi poveretti. Quindi non vorrei che questi pellegrinaggi fossero, come è bene stato detto, quasi una scorciatoia per evitare la difficoltà della fede, le contraddizioni della fede. È giusto cercare consolazione, però la via del cristiano è la croce, e croce nella vita quotidiana significa, appunto, come si diceva prima Don Sandro, farsi samaritani di chi? Del nemico, di quello che ci dà fastidio, di quello che ci odia. Lì sì, è difficile vedere il Signore che c'è, eppure il Vangelo questo ci dice. Insomma, mi sembra che in questa questione delle apparizioni si mescolino moltissime cose. Una quasi, come dire, messa in oscurità dell'Evangelo col suo messaggio assolutamente contraddittorio rispetto alla nostra esigenza di vedere e di capire. C'è un pizzichino forse anche di psicanalisi in tutto questo, e comunque un qualche annacquamento, ecco, della fede, non della fede dei singoli, che solo il Signore ovviamente può giudicare e valutare, ma questa voglia, di questo desiderio di sentirsi là in una specie di paradiso anticipato, che è una cosa bellissima e lecitissima, però il paradiso di cui ci parla l'Evangelo è amare il nemico, e questo è inferno su questa terra, il paradiso verrà poi.
Padre Callisto, sentivo che lei voleva intervenire, mi ha fatto un cenno.
Io sono d'accordissimo che uno personalmente può crescere nella fede anche attraverso un pellegrinaggio in qualsiasi santuario. Ecco, però io dicevo, tanti anni fa sono andato a Lourdes 2 volte, poi non sono più andato. Perché? Perché ho fatto altri tipi di pellegrinaggi, tante volte in Terra Santa, tutti i viaggi di San Paolo, leggendo il Vangelo sul posto, leggendo le lettere di San Paolo, gli Atti degli Apostoli, ecco, sul posto, a Corinto, ricordo sempre, a Filippi, no? Ecco, allora, forse molta gente o parecchia gente che si dedicano tanto ai pellegrinaggi, ma hanno letto la Bibbia, queste persone veramente hanno meditato sulla Bibbia, hanno fatto un esame di coscienza tra il programma biblico che ci ha dato sia l'Antico Testamento come il Nuovo Testamento e la loro vita. Ecco, quante volte chi è venuto con me in questi tipi di pellegrinaggi biblici, e come ho detto, abbiamo letto il Vangelo, abbiamo letto il Nuovo Testamento, ecco, abbiamo letto la storia dei patriarchi, ricordo quando abbiamo fatto il viaggio, ecco, dei patriarchi, abbiamo letto l'Esodo, ecco, sul Monte Sinai. Adesso la mia fede è cresciuta e la voglia di vivere la Bibbia è diventata più forte.
Abbiamo un'altra radioascoltatrice, Maura.
Buongiorno.
Buongiorno, Maura.
Io ho una domanda molto breve e concisa.
Prego.
Perché dove non si crede non succede, e dove non si crede, quando non si crede e con gente che non crede, i miracoli non succedono mai. E questo è anche è stato studiato molto. C'è una studiosa di religione italiana che ha fatto un libro molto interessante su quello. È solo dove si crede ai miracoli che i miracoli capitano.
Grazie, Maura. Vedo Paolo Tognina che scuote la testa, forse vuole rispondere.
Ma è un'osservazione interessante. Prima di questa simpatica studiosa italiana l'aveva scoperto anche Gesù, il quale dice che a casa sua dalle sue parti non è riuscito a fare nessun miracolo perché non gli credevano. Quindi l'aveva già, diciamo così, studiato, magari non molto scientificamente, ma sulla propria pelle aveva fatto questa esperienza Gesù. Qui rischiamo naturalmente di fare un potpourri di tante cose. In ogni modo, i miracoli esistono, la fede nei miracoli esiste in tutte le religioni. È una questione probabilmente antropologica, in qualche modo insita nell'animo umano che spera sempre, insomma, in cose straordinarie che superano l'ordinario, proprio per forse portarsi su un piano che ci fa un po' dimenticare quelle che sono le quotidiane fatiche, le quotidiane questioni con cui siamo alle prese. Gesù non ci proietta in qualche mondo parallelo. Quando ci invita a vivere la fede, dice la si vive qui, dal mattino alla sera, con le persone che ci circondano, nelle situazioni in cui siamo quotidianamente. Mi veniva da pensare, quando parlava Cristina von Zun prima, diceva delle cose molto belle, qui a Lourdes c'è una grande attenzione per gli ammalati, cose bellissime, in effetti è quello di cui gli ammalati hanno bisogno, è quello di cui ciascuno di noi ha bisogno, che ci sia qualcuno che si prende cura di noi, ma c'è bisogno di andare a Lourdes perché qualcuno si prenda cura di queste persone. Non lo possiamo fare qui, dove viviamo quotidianamente, di prenderci cura gli uni degli altri. E adesso Sandri ha anche detto una bella cosa sul pellegrinaggio. Mi viene in mente che Papa Francesco ci è andato ha inaugurato un pellegrinaggio particolare, molto bello, magari è il primo di una lunga serie, è andato in pellegrinaggio a Lampedusa dopo che è stato colpito dal fatto che lì arrivano quotidianamente, quasi, purtroppo, è una cosa terribile, dei poveracci morti, mezzo morti, senza una prospettiva. Ma certo è lì che i cristiani devono andare in pellegrinaggio, negli ospedali, nelle carceri, dai propri vicini ammalati, da tutti quelli che ci circondano. È lì il pellegrinaggio quotidiano, non chissà in che posti. A credere poi cosa? Boh, per me è incomprensibile.
Don Sandro Vitalini, le chiedo di essere breve perché abbiamo diversi radioascoltatori che aspettano di porre domande.
Solo osservare alla nostra interlocutrice che ha parlato prima che il miracolo come segno d'amore è offerto a tutti. Penso a Émile Zola, che è stato a Lourdes e ha osservato una malata gravissima e l'ha vista guarire, ma non ha creduto. Penso a Alexis Carrel, che pure era incredulo, ha visto un malato guarire e ha creduto. C'è un atteggiamento interiore che porta a vedere nello stesso segno una realtà divina, e là dove manca questo atteggiamento interiore, un principio embrionale di fede, là dove manca non si arriva a credere.
Abbiamo Adriana. Buongiorno Adriana.
Buongiorno.
Prego.
Io sto ascoltando la trasmissione con molto interesse, ma mi viene una domanda. Per quale motivo la Chiesa, quando deve canonizzare qualcuno, bisogna che dimostri di aver fatto dei miracoli? Io non sento il bisogno dei miracoli, ho la fede. E che i miracoli ci siano o non ci siano non mi pronuncio, perché non ho, diciamo, le conoscenze sufficienti, poi forse non le ha nessuno, perché lì è proprio una questione, come ha detto giustamente l'ultimo interlocutore, c'è chi vede una cosa e dice ci credo, poi vede la stessa cosa, no, non ci credo. Però perché bisogna che per essere santificati si guarda se hanno fatto dei miracoli? Ma è necessario.
Luigi Sandri, rivolgo a lei questa domanda. Non credo che i canonizzati devono avere fatto miracoli, o sì, o sbaglio?
Sì, è così, di per sé. Una volta si chiedevano due miracoli significava una guarigione scientificamente inspiegabile, certificata da una commissione medica. Adesso basta un miracolo, però questo aprirebbe una lunga discussione sui santi, perché moltissimi santi, prende molti martiri, non hanno fatto nessun miracolo. Ma la cosa più sorprendente è che Abramo, il padre nella fede degli ebrei prima, per i musulmani e per i cristiani, adesso parliamo dei cristiani, che si sappia non ha fatto nessun miracolo. Io non conosco nessuno, sono stato per un certo tempo in Medio Oriente, del resto, che abbia detto sono guarito da una malattia invocando Sant'Abramo. Eppure Abramo è padre nella fede, quindi questa questione della canonizzazione, cioè della santità pubblica legata ai miracoli, apre moltissime contraddizioni sulle quali bisognerebbe a lungo riflettere e pensare.
Che ma però è un altro tema però della appunto, trasmissione.
Bisogna tornare, come ci è stato detto prima, all'Evangelo, dove di tutto ciò non c'è parola. Su questo bisogna riflettere, o no? Sì. Questa è la domanda. Come mai Gesù non ha detto fuori vi farò apparire la Madonna ogni due volte al secolo, cosa del genere? Perché non l'ha detto? Ha detto io sarò presente nei poveri e lo Spirito Santo vi aiuterà a capire questo. Ciò ha detto.
Don Sandro Vitalini vuole anche intervenire.
Voglio auspicare una evoluzione anche nella nostra dottrina canonica. Infatti si diceva che si esigevano dei miracoli, però con il nuovo Papa Francesco ecco che si è già un po' fatta un'eccezione che mi auguro diventi la regola. Per Papa Giovanni non si è più richiesto il secondo miracolo, Papa Giovanni che è già un miracolo vivente lui stesso, e lo si è santificato. Ecco, Papa Francesco ci dà una via nuova, non dovremmo più, me lo auguro, avere un bureau medical de constatation, non tanto insistere su questi fatti, ma renderci conto che noi viviamo una vita miracolosa se la diamo agli altri, se andiamo idealmente almeno a Lampedusa, là dove tutti si soffre, là dove si cerca di condividere la sofferenza dei più piccoli e dei più poveri.
Adesso darei la parola a Egidio, mi scuso, ci aspetta da tanto tempo. Egidio, buongiorno.
Buongiorno.
Mi dica.
C'è Padre Callisto in studio?
Padre Callisto?
Sì.
Sì, è qui in studio con noi?
Sì, faccio due osservazioni, due domande a Padre Callisto. Due.
Le chiedo di essere breve,
sì,
che
sì.
Siamo quasi in chiusura.
Buongiorno Padre Gallito.
Buongiorno.
L'oscurantismo sappiamo che è finito da un pezzo, eppure ancora oggi purtroppo ci sono molti creduloni. Questa è la prima domanda, osservazione. La seconda va a Francesco, il nuovo Papa, che secondo me Francesco ce n'è stato un solo nella storia. Non ha diritto di appropriarsi di quel nome. Il vescovo Francesco dette l'ostia al criminale Videla. Lei l'avrebbe data l'ostia, il sacramento al criminale Videla. Buongiorno e grazie a tutti in studio.
Egidio, grazie, lei ci porta un po' fuori tema, però
no,
forse...
No, non è fuori tema, è sempre un tema importante che deve essere discusso e non deve essere deviato, perché ogni volta che io faccio una domanda non mi viene mai risposto di quello che chiedo.
No, Padre Callisto è qui e ora sì. Credo e proprio che sia pronto a risponderle.
E lo saluto tanto.
Grazie.
Bene, per quanto riguarda i creduloni, credo come lei che esistono purtroppo, no? Ecco, sono tutte quelle persone che nell'ambito della religione e della religiosità, ecco, non hanno mai approfondito, ecco, quello che è il messaggio cristiano, quello che è la parola di Dio. Per quanto riguarda questo gesto di Papa Francesco, non mi sento assolutamente di sindacare, come d'altra parte è capitato un altro fatto, un notissimo monsignore della Curia ha dato la comunione a Berlusconi. Ecco, allora entriamo nelle questioni personali, ecco, e qui il Vangelo dice un'altra cosa, ecco, non giudicate, ci sono le leggi canoniche, ecco, queste leggi proibirebbero assolutamente di dare la comunione a personaggi del genere, ecco, però ognuno agisce secondo la sua coscienza.
Abbiamo Renata, ancora una domanda, sì, una delle ultime, sì, perché siamo in chiusura.
Velocissima, io voglio solo chiedere quanto c'entra il Dio denaro in queste apparizioni?
Grazie
perché
Renata.
Perché gira tanto denaro intorno a queste apparizioni?
Credo che il denaro sia una conseguenza, ma che non sia l'inizio di tutto. Non so, Don Sandro Vitalini.
Io penso a Bernadette Subiru, che davvero è una santa. ha avuto un orrore, un sacro orrore per il denaro. I suoi genitori vissero, morirono poveri, lei morì in un convento di clausura, davvero aveva orrore per il denaro. E credo che là dove noi scendiamo a compromessi, noi smentiamo questa presenza di Dio nel mondo e non la confermiamo. Orrore.
Noi siamo quasi addirittura d'arrivo, ben coscienti di non aver esaurito il tema, ma solo avviato una riflessione che aiuti a capire meglio il fenomeno dei miracoli e il rapporto con la fede cattolica. Farei un giro di domande con gli ospiti per una battuta conclusiva. Luigi Sandri, vaticanista e giornalista, partirei da lei, una chiusura.
Ma la chiusura è molto semplice. Chi vuole occuparsi di miracoli, comunque che è attratto da queste questioni, da queste visioni o supposte visioni, forse farebbe benissimo a leggere appunto il Vangelo di Tommaso, quando lui non crede, poi crede e Gesù dice: beati quelli che crederanno senza aver visto. Secondo me, senza affrontare questo problema, si può essere soggettivamente in perfettissima buona fede, ma si è lontani anni luce dall'Evangelo di Gesù.
Padre Callisto Calderari, frate Cappuccino e parroco della Comunità del Sacro Cuore di Bellinzona, anche a lei una battuta conclusiva?
Una battuta conclusiva potrebbe essere: bisogna fare ordine e, permettetemi la parola un po' antipatica, gerarchia. Ecco, Cristo è presente prima, come si è detto, nei poveri, è presente nella sua parola, è presente con la sua grazia anche nei sacramenti. Tutto il resto è opinabile, per qualcuno aumenta la fede, per qualcun altro lascia indifferenti.
Don Sandro Vitalini?
Io mi auguro che abbiamo a scoprire la dimensione escatologica della vita cristiana. Se la scoprissimo, non ci sarebbero più le divisioni tra evangelici e cattolici o romani e ortodossi, perché avremmo capito che l'essenziale, che rimarrà anche nell'aldilà, è l'amore, la fraternità, il servizio, la dedizione fino al versamento del nostro sangue per gli altri. Se avessimo capito questo, avremmo capito tutto e avremmo risolto tutti i nostri problemi.
Paolo Tognina, pastore protestante, giornalista, gli ha lanciato appunto il fatto del dialogo ecumenico, che forse sarebbe facilitato se capissimo il messaggio del Vangelo.
Sì, questo però è il tema di un'altra puntata.
È un'altra puntata di mille voci.
Se parliamo di miracoli, c'entra naturalmente la fede. Chi crede nei miracoli ha fede. Mi domando però: fede in che cosa? Non tutti i miracoli portano alla medesima fede. Può essere una fede superstiziosa, può essere una fede in mille cose possibili. Da un punto di vista cristiano, il miracolo, se c'è, serve solamente a aumentare l'umanità, a renderci più umani, nel senso che è stato indicato da Gesù. Se non è a questo che porta, è una fede in un miracolo che non ha nulla a che vedere con il cristianesimo.
Io ringrazio i nostri ospiti. Mille Voci torna domani con Antonio Bolzani, che affronterà un tema di scottante attualità, analizzando i disordini e gli episodi di violenza che stanno scuotendo l'Egitto, tentando anche un'analisi politica di quanto sta accadendo. Io vi auguro un buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Rete 1. Tra poco l'informazione delle 12. Un saluto da Isabella Visetti.